stavo riflettendo, tra le altre cose, che appunto la faccenda di avere questi benedetti trimestri compressi, oltre ad essere particolarmente entusiasmante da un punto di vista del controllo, è un disastro da un punto di vista della didattica, nel senso appunto che non c'è il tempo fisico perché le cose ci si dimentino. Allora oggi, invece di andare avanti per la tangente, cioè continuare a riparlare di Taylor, che invece riprendiamo lunedì, così tanto magari ci pensate un attimo con più calma, volevo farvi una lezione che avevo in mente di fare da prima, agganciandomi all'articolo dell'altro giorno, che in seconda battuta devo dire era particolarmente interessante. L'avete letto, ce l'avete presente, ce l'avete, quando ho distribuito l'articolo, quindi diciamo che ci capiamo di che parlo. Allora, uno, dicevamo appunto della questione dell'abstract, no? Non ci avevo pensato quando ho letto l'articolo lì per lì, perché appunto, come vedete, uno legge le cose, poi le rilegge e scopre delle cose ulteriori. Quando l'ho scelto ho pensato che fosse particolarmente adatto, perché insomma parlava di ambiente, parlava di una serie di connessioni, delle quali parliamo poi adesso, perché era casualmente proprio la lezione che avevo in mente di fare, e via. Dopodiché, rileggendolo, che cosa ne è venuto fuori? Che era un articolo particolarmente elegante, voi direte, vabbè, pure elegante, sì, nel senso buono del termine. Nel senso, ne parlavo con dei vostri colleghi e sono venute fuori delle correlazioni non ovvie, che però penso sia il caso di segnalarvi, anche per appunto parlare un po' dei vari livelli di lettura che possiamo dare di un testo. Con l'occasione parliamo anche un po' meglio del tema, che mi sembra particolarmente rilevante, perché non so quanto voi l'abbiate messo a fuoco, in effetti. Nel senso che dalle parole chiave degli altri ho visto un certo livello di comprensione, però questo potrebbe essere effettivamente interpretato anche alla luce di una serie di altre considerazioni che abbiamo fatto. Tra l'altro ho chiesto ai vostri colleghi che erano rimasti sopravvissuti dell'esercitazione, e estendo ovviamente la questione anche a voi, visto che conterei di parlarne lunedì, di fare due scale di parole chiave. Una che serve per definire i punti centrali dell'articolo per il lettore esterno. Un'altra che invece serve a voi per trovare i possibili spunti di approfondimento nell'articolo relativi a quello che abbiamo detto fino adesso a lezione, che sono due cose diverse. Chiaro? Quindi la domanda è: come potrei usare questo articolo per esporre delle cose che mi sono state dette o che so, per altri versi, quindi questo è il punto centrale. Tenete presente che io in altri corsi faccio gli esami con gli articoli. Nel senso che do un articolo, do 10 minuti di tempo, preparazione di una scaletta e esposizione sull'articolo di quello, quindi più o meno potrebbe essere, non credo che lo faremo con voi perché siete un po' troppi, ma si potrebbe pensare eventualmente il colloquio integrativo per coloro che prendono più di 27, che vogliono più di 27, di farlo così. Quindi tenete presente che potrebbe essere un punto di vista. Oh, quindi detto questo, il motivo per cui leggiamo questi articoli non è semplicemente il fatto che voi facciate degli abstract e diventiate bravi a scrivere, anche se quello, per carità, è un sottoprodotto interessante, quanto il mostrarvi come quello che facciamo in classe abbia una rispondenza nella realtà. Gli articoli sono regolarmente articoli che arrivano dalla stampa che esce, quello lo trovate sull'Espresso la settimana scorsa, e quindi sono tutta una serie di stimoli che vi permettono di usare il sapere che avete da un'altra parte, perché come abbiamo detto più volte, voi tendete ad avere una visione del sapere un po' settoriale, che è quella della cultura, perché non è che c'è da stupirsene, il problema è che è sbagliata. Per cui quello che leggete qui, quello di cui parliamo a lezione, non è che rimane qui a lezione, lo usiamo al giorno dell'esame e poi basta. Dovete cominciare a integrarlo nei vostri processi mentali normali, che è lì il punto. La famosa cultura soggettiva della quale abbiamo parlato è questo, ovvero sì, avere degli strumenti che si applicano, che uno guarda il mondo e dice: oh, caspita, questo è un caso di differenziazione, di processi di socializzazione, di problemi dell'ambiente, eccetera, eccetera, eccetera. Lo posso capire meglio in un certo modo. Questo è quello che si chiama sguardo sociologico, quello che diceva Zimmer, no? Guardare il mondo e vedere gli aspetti sociologici del mondo. Allora, guardiamo questo mondo e cerchiamo di trovare gli aspetti sociologici. Se vi ricordate, abbiamo detto che uno dei modi attraverso i quali l'uomo legge la realtà e cerca di semplificarla è il riduzionismo o il determinismo, no? In particolare abbiamo parlato anche del determinismo ambientale, visto che stiamo facendo sociologia dell'ambiente, tornava abbastanza comodo. Che c'entra il determinismo ambientale con questo articolo? Questa potrebbe essere una domanda pesante. Per cui non è che sta andando benissimo. Dico, come facciamo a connettere il concetto di determinismo ambientale con questo articolo? Perché c'è nell'articolo che può essere utile per esporre, esplicitare, esemplificare il concetto di determinismo ambientale? C'è qualcosa? Già questa potrebbe essere.
Parla delle emissioni innovabili comunque delle lotte tra i potenti per...
Molto bene, esattamente. Il discorso delle energie rinnovabili è esattamente quello che fa il caso nostro, non tanto quello delle energie rinnovabili quanto quello prima, ovvero sia delle energie gerarchiche, degli idrocarburi. Perché quando parliamo di vincoli geopolitici, è chiaro che i vincoli geopolitici hanno una base naturale. Quindi qual è la situazione oggi? Perché mo, cominciamo a entrare, è un po' troppo ottimista, sì, non so se avete notato. Ecco. Ma d'altronde americano un minimo, ci dia un minimo di leggerezza se non altro. Il problema è questo, che fino ad oggi l'energia è stato uno dei principali strumenti di dominio e di potere sullo scacchiere mondiale, no? Quando parliamo di geopolitica parliamo dei rapporti tra nazioni, dei rapporti tra continenti, queste cose del tipo. Quindi qual è uno dei modi attraverso i quali si esercita questo potere? Il controllo delle fonti d'energia, il controllo dei canali che regolano l'energia e permettono il trasferimento. Perché noi sopportiamo il colonnello Gheddafi? Tanto per dire. Non perché è simpatico, perché c'ha il gas. La grandissima parte del gas col quale noi accendiamo le luci, vediamo in giro, eccetera, eccetera, viene dalla Libia. Quindi si fa buon viso al cattivo gioco. Ma se io avessi delle fonti di energia che non dipendono da altri, secondo voi questo sarebbe del tutto un'influenza sui rapporti internazionali? No? Quello è il punto. Cambiando, no? Da questo punto di vista, un minimo di ampliamento della teoria marxiana non è male, nel senso che se cambiano i rapporti, se cambiano le condizioni, se cambiano gli strumenti, cambiano anche i rapporti di potere, quello che abbiamo visto con Taylor, no? Cercate di usare, spostate i pezzi. Qui c'è moltissimo di organizzazione. Se io modifico il ciclo produttivo in modo che non sia più importante il capo operaio perde di importanza, non ha più potere contrattuale. Diventa una pedina che posso muovere dove voglio. Se io modifico i cicli produttivi e modifico la tecnologia dell'energia in modo tale che non ci sia più uno che ha tanta energia e uno che non ne ha, modifico gli equilibri di potere globali. Questo è il punto. Non so se questa cosa è chiara. Quindi cosa dice Rifkin? Siccome le tecnologie contemporanee ci stanno mettendo in condizione di accedere a delle fonti di energia rinnovabili che sono diffuse, ovvero sia disponibili a tutti, tranne forse qualche spiegato che il poveraccio sta proprio messo malissimo, insomma, vuol dire con le nuove strategie, sapete che c'è l'eolico, il solare, le biomasse, le acque, insomma santi Dio, no? Piano piano si dovrebbe riuscire, e poi soprattutto ci sarebbe l'idrogeno, che è quella che Rifkin preferisce. È una tecnologia che pare, poi qui siamo nel complottistico per cui probabilmente vi piacerà anche, ma insomma sembra che sia stata già scoperta da un sacco di tempo, ma le aziende del petrolio non vogliono che venga fuori, cosa che è comprensibilissima, visto che ci tengono per la giugulare oramai da 30 o 40 anni, uno si immagina che vogliano arrivare alla fine del ciclo. Siccome sta fine del ciclo però sta arrivando, allora forse è il caso di cominciare, no, a pensarci. Allora, questo cocktail di fonti energetiche di cui parla Rifkin, quindi l'idrogeno e le fonti rinnovabili, quale scenario prefigurano? Prefigurano uno scenario nel quale le nazioni non sono più legate da rapporti gerarchici, ma da connessioni paritarie, orizzontali. Questo vedremo che è anche uno dei punti centrali della sociologia dell'organizzazione. Nel modello di Taylor, che abbiamo cominciato a vedere la volta scorsa, è chiaro che i rapporti sono gerarchizzati, strettamente gerarchizzati, c'è una piramide, in testa ci sono i manager, poi ci sono i famosi colletti bianchi, che sono quelli che studiano e progettano il lavoro, e poi ci sono i colletti blu, che sono quelli che lavorano, quindi non è che non c'è parità, no? C'è una diretta supremazia degli uni sugli altri. Nel modello delle risorse umane auspicabile, non quello applicato perché applicato c'è anche un poco, ma insomma quando lo si applica, il modello delle risorse umane viene definito effettivamente un modello orizzontale. E qual è l'immagine del modello orizzontale? mentre nel modello verticale verticistico c'è la piramide, nel modello orizzontale qual è l'immagine che viene alla mente?
Una linea.
Non una. No, un reticolo. Non è casuale che si parli tanto di network, no? Come dicevo con qualche vostro collega. Il network è l'immagine della connessione paritaria, della pari dignità. Internet è questo. Internet è un insieme di punti dei quali nessuno è più importante dell'altro. È stata fatta, saprete, con un motivo strategico, perché come facciamo a salvaguardare le comunicazioni se dovesse esserci un attacco di bombe, attacchi, eh? Devo fare in modo da diffondere la possibilità di contatto, per cui io internet, qualunque parte ne distrugga, il resto funziona lo stesso. Non c'è un punto nevralgico colpendo il quale azzero la situazione, che era quello che aveva in mente il Pentagono, perché saprete che internet deriva dalla famosa ARPANET, che è stata la prima rete messa in atto al tempo della guerra fredda, quando dopo la famosa bomba atomica che ha dato il via alla sociologia dell'ambiente, non solo, ma si è cominciato a dire, ma se ci agganciano una bomba atomica sopra un posto dove ci stanno tutti quanti gli strumenti di comunicazione, come ci parliamo noi? Non ci parliamo. Allora come facciamo a evitare questa cosa? È cominciata internet. Come vi avevo detto, credo, vedete che la guerra stimola molto. Poi dopo non è più, la guerra non c'è più su internet oggi, cioè perlomeno c'è anche, ma non è il punto centrale. Però internet nasce come risposta a un nuovo quesito strategico, ovvero sia come salvaguardare le comunicazioni a fronte di nuove armi che minacciano di paralizzare interamente sistemi di comunicazione di energia, eccetera, eccetera. Ovvio quindi che da un certo punto di vista anche il discorso delle energie sia strategico, perché una cosa è centrare la centrale idroelettrica che mi dà il 10% del fabbisogno nucleare, del fabbisogno energetico della nazione, una cosa è andare a distruggere tutte le piccole celle di idrogeno che sono diffuse sul territorio e che sono l'una indipendente dall'altra. Quindi da un punto di vista perfettamente strategico, il sistema dell'energia diffusa è funzionale anche, no? Alla sopravvivenza dello Stato, dell'organizzazione statale, della società, perché vuol dire che non ci sarà mai un momento in cui arriviamo al blackout che c'è stato, non so, qualche anno fa, se vi ricordate, no? Il famoso aereo, sì, oggi ricordo, il famoso albero che cade in Svizzera mi mette in ginocchio un'intera nazione. Che è stata una bella scena, devo dire, per chi se la ricorda e l'ha vissuta, svegliarsi la mattina e stare ancora senza luce, è stata una specie di shock, oddio, come, veramente, come ci parliamo? Non c'è la televisione, le radio funzionano soltanto dalle batterie, non c'è la luce, i frigoriferi spenti, pensate quanti danni, quante ripercussioni, un albero, se poi è stato un albero, il problema è che è verosimile, forse non è stato un albero, potrebbe essere stato un albero, per cui siamo, come dicevamo l'altra volta da Nuova Zelanda, basta un topo che lo dichiari in sbagliata e ci mette in ginocchio, ecco allora. Evidentemente questo è un altro livello del problema che può essere interessante per voi, appunto, che studiate specifici aspetti di sicurezza e di investigazione. Ma da un punto di vista invece più ampio, ambientale in qualche modo, il discorso della rete è evidentemente un discorso che rimette in discussione moltissimi equilibri e spinge verso nuove forme di organizzazione. La continentalizzazione, della quale avete parlato un po' tutti con a livello di parola chiave, da sola non è esplicativa, non so se mi spiego, cioè, se voi mettete come parola chiave continentalizzazione, il lettore che non ha letto l'articolo difficilmente capisce di che parliamo, non so se mi spiego, cioè, il vostro problema è far sì che il lettore capisca che c'è dentro. Se gli mettete dei termini che sono praticamente interni all'articolo, quello non legge continentalizzazione, cioè, o si incuriosisce, può essere una strategia, ma nella gran parte dei casi dice boh, chissà che caso significa, e va avanti. Allora, questa continentalizzazione da dove deriva, secondo Rifkin? Esattamente da queste nuove strategie, nuove procedure tecnologiche per l'energia. Perché? Perché quello che costituisce questo genere di network è la prossimità geografica. Quindi l'immaginazione sociologica, in questo caso, dell'autore, cosa ci dice? Ci dice questo, che se effettivamente rispondiamo al problema del declino degli idrocarburi, che è un punto di determinismo ambientale, con l'incremento di tecnologie alternative, quindi fonti rinnovabili, idrogeno, eccetera, che hanno però una caratteristica diversa, ovvero sia non sono gerarchiche, è probabile che gli ordinamenti politici ne risentano. Questo ovviamente si inserisce in un'altra serie di processi che stanno avendo luogo. Come vedete, se non avete un minimo di ampiezza di prospettive, le cose non le capite. Quali sono i processi? Per esempio, il declino dello Stato-nazione. di cui abbiamo cominciato a parlare, se vi ricordate, quando abbiamo cominciato a parlare dell'industrializzazione, no? Lo Stato-nazione è anche funzionale all'industrializzazione, ci sono tante, è un po' troppo complicato come discorso, eventualmente lo facciamo l'anno prossimo a fenomeni politici, però comunque nel nostro modo di ragionare un po' miope è l'unico possibile modo di vivere, ma storicamente, come vi dicevo, ha una vita breve, 300 anni da un punto di vista storico non sono nulla, no? Quindi non è che uno debba pensare che è lì e ci resterà per sempre, noi abbiamo una serie di processi in atto che di fatto hanno svuotato lo Stato-Nazione di moltissime delle sue prerogative classiche. Il federalismo tanto invocato e comunque tutti i processi di regionalizzazione all'interno degli Stati o di federazione, non so, pensate alla Germania, pensate alla Spagna, pensate a noi, non sono concepibili in uno Stato-Nazione. Lo Stato-Nazione è per definizione centralizzato. Quindi già questa delega di prerogative, di poteri, di funzioni, dallo Stato alle regioni e alle province, che in questo caso servono o non servono, comunque stanno lì e ce le teniamo oramai da so più quante decine d'anni, è un processo che in qualche misura mina l'integrità dello Stato-Nazione, ma questo non è manco particolarmente rilevante a fronte invece del processo di sovranazionalizzazione dell'Unione Europea. Il processo di creazione dell'Unione Europea da questo punto di vista è disgregante per gli Stati-Nazione, perché sottrae loro una serie di prerogative che sono sempre state tipicamente il nocciolo dell'esistenza dello Stato-Nazione. Pensate soltanto al fatto che non c'è più una banca nazionale che sia in grado di gestire la valuta. Questo non è soltanto un problema economico, è decisamente un problema politico. Perché uno degli attributi centrali della potestà statale è stata quella di battere moneta. Quando si fonda uno Stato si fonda anche una moneta, per cui da questo punto di vista c'è una fortissima simbologia in atto. Nel momento in cui lo Stato rinuncia a gestire alcuni settori centrali, nevralgici, lo Stato-Nazione sta procedendo alla sua disgregazione. Ora, che il processo sia lineare, abbiamo visto tutti che non è vero, perché potevamo immaginare che fosse un processo lineare qualche tempo fa. Oggi la linearità non va più di moda, per cui è un processo con accidenti, ritorni, crisi, no? So se, forse se dalla stupefazione ogni tanto emergete, avrete notato che ci sono problemi con alcuni stati, i famosi PIGS. Qualcuno sa cosa sono i PIGS? A diversi livelli, ci sono due livelli di significato.
Prima c'eravamo anche noi nell'anno di PIGS, ora c'è l'Irlanda, mi pare, sono i paesi con i più grossi problemi economici, mi pare.
Ok, molto bene. Paesi che hanno problemi di debito pubblico superiori al nostro, perché poi mica è facile. Sono Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna, Indy PIGS, che in inglese casualmente significa anche porci, per cui c'è tutta una serie di, no, di acronimi che funzionano un po' così. Però appunto il problema dei PIGS è un problema che è interessante dal nostro punto di vista, anche parecchio pericoloso, voglio dire, perché se per caso qualcuno chiama il default e va via dall'euro, si potrebbero innescare una serie di processi che ci riporterebbero a monte. E uno dei motivi per i quali noi non stiamo in ginocchio attualmente è proprio l'euro, che ne sentiate dire in giro, insomma. Quindi ci sono una serie di dinamiche in atto oggi che stiamo vivendo che dovrebbero essere appassionanti. Il problema è che non lo sono, per una serie di ragioni altre rispetto all'importo della questione. Però, detto questo, vedete anche una certa continuità nel lavoro di Rifkin, no? Rifkin, come vi ho detto, ha scritto un libro sul sogno europeo, o scrive in americano, è particolare sta cosa, no? Cioè, se noi ci stiamo dentro, non frega niente a nessuno, non credo che voi sappiate molto dell'Unione Europea, l'avrete sentita nominare grosso modo, però figuriamoci, visto che gran parte della legislazione censata che arriva in questo Stato arriva da lì, perché altrimenti non siamo in grado, per cui sarebbe opportuno, voglio dire, saperne qualcosa, visto che saprete che le direttive europee diventano vincolanti, che siano recepite o meno, cioè sono uno dei modi per i quali si modella la realtà attorno a noi, sarebbe opportuno averne una vaga idea, perlomeno, insomma. Quindi ci dice Rifkin, questo sta succedendo in Europa, per altre ragioni anche, ma perché effettivamente la dimensione che si comincia a percepire nel quadro attuale, che è il quadro della globalizzazione economica, di tutta una serie di tecnologie che modificano le coordinate spazio-temporali, è qualcosa che porta in questa direzione, per cui immaginiamo che tutti i vari continenti prima o poi si conformino a questo tipo di ragionamento. Saprete che esistono già tutta una serie di strutture che possono essere considerate in nuce come degli abbozzi di queste cose, no? Cioè, noi avevamo la vecchia, il vecchio mercato comune, la CECA, tutta una serie di altre istituzioni che poi sono diventate l'Unione Europea, però ci sono anche gli accordi commerciali dell'America del Nord, gli accordi commerciali dell'America del Sud, l'Unione degli Stati Africani, quindi ci sono tutta una serie di istituzioni sovranazionali che cominciano, no, a farsi attori, che poi ci riescano si può discutere, ma comunque il fatto che ci sia questo anelito formale è già interessante. Detto questo, perché l'articolo è elegante, dicevamo? Perché il Rifkin non si limita a queste considerazioni che sono fredde per certi versi, ma a queste considerazioni sovrappone un altro tipo di ragionamento, che è quello che ha a che fare con l'empatia, che apparentemente non c'entra niente. Che cos'è l'empatia? Non borbottate, alzate la manina e parlate, la capacità di... Tanto che non borbottate questa cosa. Che è?
Il capire l'altro, insomma, mettersi nei panni dell'altro. Guardare con gli occhi dell'altro.
Provare le emozioni che prova l'altro. Sì, diciamo, scegliamo una definizione un po' più blanda, ma comunque interpretare, esatto, stabilire un rapporto con l'altro che non sia semplicemente razionale. Esatto, il feeling è un'ottima definizione. Che ci azzecca l'empatia? Ci azzecca per tutti i ragionamenti che abbiamo fatto, per esempio, l'altro giorno sulle tasse, tanto per dirne una, no? Quando vi dico cercate gli agganci. Il discorso dell'empatia è evidentemente una delle basi della solidarietà. Cioè, se io non percepisco di essere connesso a qualcun altro, non ho nessun tipo di interesse nei suoi confronti, né mi interessa se sopravvive o non sopravvive, la qualità della sua vita, non me ne frega niente. Però, come vedete, ho usato il termine connesso. Per cui l'articolo è interessante ed è elegante. È interessante ed elegante perché, come vedete, sovrappone due forme coerenti. Cioè, la connessione empatica e la connessione energetica sono la stessa cosa, sono parallele. Per cui l'idea generale qual è? Che se si stabilisce un tipo di connessione empatica sia più facile avere un tipo di connessione energetica paritaria, e laddove se si stabilisce un tipo di connessione energetica può venire una connessione empatica, ovvero sia sono due dimensioni che non sono separate. Sono due dimensioni che esistono contemporaneamente. Come faccio a intendere due dimensioni che esistono contemporaneamente? Con quale strumento cognitivo? Ok, super pambagnato, ce l'hanno insegnato elementari. Quindi, come vedete, non si riesce a capire questo ragionamento se non si arriva a una, no, multidimensionalità del sapere, che è costantemente data. Quello è il punto. Cioè, noi siamo perennemente multidimensionali e dobbiamo, o dovremmo forse meglio, avere gli strumenti per comprendere questa multidimensionalità. Ci siamo fin qui? Quindi il problema dell'empatia è un problema molto ben messo in luce da Rifkin, anche se, dicevamo, sempre ottimista, no? Però cosa ci dice? Che il processo di creazione di legame, che tra l'altro è un processo ossimorico, che vuol dire ossimoro? Mi pare che ci siamo, sì, vuol dire, la definizione tecnica, se non vado errato, è predicare di un sostantivo, un aggettivo che non potrebbe essere predicato, quindi un vecchio giovane, una luce nera, sono tutta una serie di espressioni ossimoriche. Casualmente, se ci fate caso, l'ossimoro è la figura del nostro tempo, noi andiamo avanti per ossimori, com'è? Perché l'ossimoro è anche la figura del contraddittoriale. L'ossimoro definisce delle cose che logicamente non dovrebbero sussistere, ma che noi capiamo, guarda un po' i casi della vita. Per cui noi siamo allenati a comprendere l'ossimoro, noi viviamo di fatto nell'ossimoro, in qualche modo noi siamo ossimori, se vogliamo riprendere il famoso secondo a priori di Simmel, no? Perché noi siamo contemporaneamente dentro e fuori, questo contemporaneamente non è comprensibile se non in chiave di paradosso, non so se mi spiego. Quindi questo ossimoro è fondante dal nostro punto di vista, è quello che ci permette, no, di capire la realtà meglio di quanto non si riesca a fare attraverso dei processi cognitivi normali, ed è esattamente quello che ci segnala appunto Rifkin. Rifkin ci dice: non è che la nostra storia è una progressione continua dell'intimità universale, che è un ossimoro se notate, no? Perché se sei intimo non puoi essere intimo di tutto il mondo, perché altrimenti perderebbe di senso, però l'idea generale, l'idea l'etichetta da questo punto di vista è molto ben formulata. può essere un modo per capire, no, che ti permette di capire le cose più intuitivamente di quanto invece non accada attraverso lunghi giri di parole razionali. Quindi questa intimità universale non accade così, accade per, no, andate e ritorni, per salti, interruzioni, crisi, momenti di incredibile accelerazione e momenti di ritorno indietro. Il progresso, se vogliamo usare un termine di cui abbiamo già discusso a lungo, quindi penso di poterlo fare, non è lineare, è accidentato. Esattamente come dicevamo l'altro giorno, la struttura della materia non è lineare, non è coerente, non è descrivibile con le leggi della fisica di Newton e di Laplace. La materia è un casino, non sembra, ringraziando Dio, perché se fosse un casino quando decidi di sopra cascheresti regolarmente per terra e non ti divertiresti. Però di fatto queste cose sono ossimori, perché hanno l'aria solida, ma se cambiassimo la prospettiva ci troveremmo davanti a un bailamme, fondamentalmente. Quindi questo è un po'. Vedete che i temi tornano un po' tutti. Allora, questo mi porta, mi permette di parlarvi di un altro aspetto di quel libro di Morin del quale abbiamo accennato più volte, che ha a che fare con gli anelli, ora, o le triadi, in qualche misura. Cosa ci dice, qual è uno dei punti centrali, secondo Morin, del nuovo sapere che dovremmo praticare? Il fatto, appunto, che l'uomo è non semplicemente un ossimoro doppio, ma addirittura triplice, e da molti punti di vista. Morin, per esempio, ci porta una serie di esempi che sono rilevanti per questo nostro discorso. Ecco, figuriamoci. Quando ci definisce l'uomo come essere uniduale. Come vedete, abbiamo delle notevoli acrobazie linguistiche per cercare di descrivere questa situazione, che non è assolutamente semplice. E questo che significa? Come dice Morin, pagina 52, l'umano è un essere nel contempo pienamente biologico e pienamente culturale, che porta in sé questa unidualità originaria. Quindi, come vedete, il termine è contemporaneamente, cioè noi non siamo semplicemente natura e cultura. Detto così, c'è sempre sotto l'idea che si possa essere questo in sequenza. Quello che dice Morin è che noi lo siamo sempre, in ogni momento della nostra esistenza. Cioè, non c'è un momento in cui siamo natura e uno in cui siamo cultura, ma noi siamo uniduali, ovvero sia contemporaneamente due cose apparentemente opposte. E come lo capisco questo? Lo capisco attraverso una serie di triadi ad anello, una delle quali, per esempio, è quella dove abbiamo ragione, affetto e pulsione, che per noi sono finora stati termini alternativi, 53, no? O funziona la ragione o funzionano gli affetti, o funziona la pulsione, che sono tre sfere diverse, perché abbiamo l'istintuale, l'emotivo, il razionale. Quello che dice Morin, e adesso andiamo a vederlo un po' meglio per un'altra serie di ragionamenti, è che questa è un'idea stupida. Non è vero che in un momento siamo razionali e in un momento non lo siamo. Noi siamo sempre contemporaneamente razionali, emotivi e pulsionali. Quando abbiamo detto il pensiero complesso, il modo di conoscere complesso è questo, ovvero sia che non c'è un attimo in cui noi siamo al 100% razionali, come non c'è un attimo in cui noi siamo al 100% istintuali o pulsionali. Però posso aggiungere che se devo immaginare una situazione totalitaria, è molto più probabile che sia istintuale. Se io perdo, come dice l'espressione corrente, il lume della ragione, in quel momento io la ragione non ce l'ho proprio, non è che ce n'è un po', non c'è, fine. È la ragione che si spegne, gli altri no, non so se vi rendete conto. Cioè, se devo immaginare una delle tre funzioni che scompare, l'unica che posso immaginare è la ragione, perché le altre non sono comandabili, non sono controllabili, anche la ragione non lo è, ma noi immaginiamo che lo sia. Per cui in qualche misura la ragione è la più debole delle tre. È quella che va in cortocircuito, quella che scompare, adesso vedremo anche perché, è lei, non le altre. Domande? Che ora è? Ok, allora, vista la particolarità della lezione, facciamo il break adesso. Allora, dicevamo che quello che può essere evidente a un certo tipo di approccio, ovvero sia un tipo di ascolto di se stessi e quindi a una presa di coscienza dei motivi che ci spingono ad agire, che sono, come abbiamo visto per esempio, molto ben evidenziati nel discorso dei residui e delle derivazioni di Pareto. Nel nostro tipo di cultura ha bisogno evidentemente di una dimostrazione scientifica, perché abbiamo visto più volte che l'eccezionalismo cognitivo ci dimostra che se non ti dimostrano una cosa con i numeretti non sei contento, non è detto che sia vera, perché abbiamo bisogno di quella che viene definita evidenza empirica o evidenza dura per poter accettare un qualche tipo di idea. Uno dei problemi della questione è che però, pur avendo queste richieste, una volta che ci portano l'evidenza in questione, facciamo finta che non ci fosse, che non ci sia. Per cui dobbiamo prenderla un po' con un minimo di beneficio di inventario, come diceva la Yersonar. Dunque, tanto per farvi un po' capire anche la questione del pensiero e di come il pensiero tende a orientare le sue ricerche, a darsi delle direttrici, che è una delle conseguenze del letto di Procuste, se ci pensate, vediamo un attimo che tipo di problema viene creato a Cartesio dall'affermazione della distinzione fra res extensa e res cogitans. Noi diciamo, vabbè, c'è una distinzione tra res extensa e res cogitans, ok, nessuno ha fatto una piega, no? Dico, quando abbiamo detto che Cartesio distingue tra res cogitans e res extensa, nessuno ha fatto una piega, ah ok, bene, ma se attivassimo i famosi processi cognitivi ci potremmo porre un problema. Allora, se res extensa e res cogitans sono separate, com'è che io agisco? Se lo spirito è separato dal corpo, perché il corpo fa quello che io penso? Quindi perché il corpo obbedisce allo spirito? Non è ovvio, no? Non è affatto ovvio. Se io distingo, ho distinto, quindi c'è lo spirito da una parte, il corpo all'altra, e il corpo sta fermo. Allora il gesto semplice, alza la mano, non è più ovvio. Devo cominciare a pormi il problema di come diavolo è possibile che se io penso alzo il braccio salzi, perché se sono distinte, sono distinte. No? Quindi, ha delle conseguenze questa cosa, non è che è un fine a se stesso. Cartesio si pone il problema, evidentemente, anche perché glielo fanno presente, fanno, ah sì, se sono distinte, spiegaci come funziona la cosa. E lui dice, guarda, pensa che ti ripensa, scova quello che secondo lui è l'unico punto di contatto all'interno del corpo tra la res extensa e la res cogitans, che è la ghiandola pineale. Come vedete, l'illustrazione è contemporanea di Cartesio, per cui avete un'idea abbastanza chiara. Cosa dice Cartesio? Che i dati entrano dagli occhi, la res cogitans li assume, li assimila attraverso la ghiandola pineale, e dopodiché, sempre attraverso la ghiandola pineale, invia al resto del corpo le istruzioni per fare quello che deve fare meccanicamente. Quindi, come vedete, c'è un'elaborazione abbastanza complicata dietro, ovviamente. Ma non solo, questo poi non ve l'ho messo, ma ve lo dico per cronaca. C'è tutta una scuola che si chiama di occasionalisti, i quali invocano l'azione divina. Ovvero sia, è vero che c'è separazione tra res extensa e res cogitans, quindi quando io penso res cogitans, alza la mano, il mio pensiero arriva a Dio, il quale, siccome è infinitamente potente, alza la mia mano. Figurate quanto sarebbe impegnato Dio a gestire 6 miliardi di esseri umani che vivono, no? Questo sarebbe un bel problema, capisco che è onnipotente, ma insomma, occasionalisti. È così, per cronaca, no? Però quello che vorrei che capiste è questo, però sia che non è che tu puoi dire una cosa e sta cosa poi non ha delle conseguenze, questa cosa porta conseguenze, no? E quindi chiaramente ho detto, ok, è separata la res extensa e la cogitans, poi come fai a dirmi, cioè, spieghiamo, andiamo avanti, no? Andiamo avanti con la spiegazione e fammi vedere che cosa mi racconti a proposito di queste simpatiche evenienze. Allora, che succede però? Che andando avanti nella storia della nostra cultura, come abbiamo detto, avviene quella che abbiamo già descritto, una fusione tra evoluzionismo di Darwin e razionalismo cartesiano. Per cui ci troviamo, come abbiamo visto molto luminosamente nella teoria paretiana, con un set di idee peculiari, ovvero sia che l'uomo è uomo in quanto essere razionale e che nella particolare condizione dell'uomo, che è un essere razionale, l'evoluzione significa essere sempre più razionale. Ok? per cui il residuo di Pareto. Il residuo di Pareto è ciò che ancora rimane nel processo di razionalizzazione e che, come dire, sta ancora lì e crea tutta una serie di distorsioni. L'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, vi ricordo che in termini quantitativi il residuo paretiano è responsabile del 92% delle nostre azioni, a faccia del residuo, ribadisco. Qual è un altro degli aspetti non ovvi di questa connessione? Che questa affermazione diventa empiricamente dimostrabile. Se io sapessi qual è l'organo delle emozioni, no? Perché saprete, come vi dicevo, che come un incubo. Saprete, come vi dicevo, che la legge, diciamo, tra le leggi di Darwin ce n'è un'altra che sostiene che un organo non utilizzato si atrofizza. Allora, posto questo tipo di connessione, io posso dirmi, allora, se effettivamente le emozioni sono qualcosa che va in regredendo, se esistesse un organo delle emozioni, questo organo dovrebbe starsi atrofizzando. Ci siamo fin qui? Ragionamento ipotetico, fino a un certo punto, perché l'organo delle emozioni non sapevamo che ci fosse. Il problema è che poi l'abbiamo scoperto. L'ha scoperto in particolare, diciamo, la formulazione attualmente ritenuta canonica è quella di un signore, te saluto, che si chiama MacLean, eccolo qua. Trovate questo pure nel testo di Moran da qualche parte. Il cervello triunico, come vedete, è un'altra definizione che ricalca un po' quella di uniduale. Abbiamo sempre questo problema del dire delle cose che non riusciamo a pensare, in un certo senso. Il cervello triunico è la descrizione attuale del nostro organo cerebrale, quindi tutti voi vi portate questo affare in testa, secondo una serie di stadi evolutivi. Allora, vedete nell'immagine che ce n'è uno centrale, quello blu, che è praticamente il cervelletto e il tronco cerebrospinale, che viene definito cervello rettiliano, ed è praticamente, appunto, il nome sta a significare che è quello che abbiamo praticamente in comune con i rettili. Indi, siccome noi ci sentiamo infinitamente superiori ai rettili, pensiamo che sia un cervello grossolano e rozzo. Vi faccio presente che è la parte del cervello che si occupa della nostra sopravvivenza, cioè è quella che gestisce il contemporaneo lavorare di tutti i nostri organi. Figuratevi quanto può essere rozzo. Credo che se dovessimo prendere un computer e cercare di fargli fare quello che fa il cervello rettiliano, ne dovremmo fare uno enorme tra qualche millennio, perché attualmente non abbiamo manco idea di che cosa fa questo cervello rettiliano, però di fatto ci fa vivere, cioè permette che tutti i nostri organi lavorino in contemporanea, quindi tutta sta rozzezza francamente non la vedo, però appunto questa è un'altra immagine del fatto che ci abbiamo delle idee un po' strane. Poi c'è quello rosso che si chiama sistema limbico, uno stadio evolutivo successivo. Come vedete, il sistema limbico si occupa di cosette del tutto irrilevanti come la memoria a lungo termine, le emozioni, l'umore, queste cosette che, no? Quando diciamo che l'umore e, per esempio, la predisposizione caratteriale al pessimismo, all'ottimismo, sono prerazionali, ecco la prova. Ovvero sia, l'umore non è nella parte razionale del cervello, l'umore dipende da altro, non sappiamo da che, perché qui siamo, come dicevo, nel totale, cioè sappiamo cosa fanno, ma non come. Non abbiamo idea di qual è il tipo di legame che c'è tra umore, sappiamo solo che lì ci sono dei centri che gestiscono in qualche modo nient'altro. Parliamone. Allora, questo. Il sistema limbico si chiama così non perché sia nel limbo, ma perché è fatto ad anello. In latino anello si dice limbus. Per cui, siccome sta a fare una specie di cerchietto che sta alla base qui del cervello e avvolge il cervelletto, l'hanno chiamato sistema limbico. Poi, un altro salto della nostra evoluzione, non sappiamo perché, non sappiamo per come, ma ne abbiamo ben coscienza, è quello della corteccia, o della neocorteccia, giustamente. Ovvero sia la famosa parte di cervello che di solito vedete quando c'è un'autopsia, no? Per esempio quello che vi fa vedere, ecco, vedi, qui c'è un ematoma, ecco, quello lì, in linea di massima, è la neocorteccia. Gli emisferi, destro, sinistro, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa è effettivamente ciò che ci rende diversi dalla gran parte del resto del regno animale. La gran parte, perché i primati non sono particolarmente diversi. Quantitativamente sì, ma formalmente meno. Per cui anche lì abbiamo una qualche difficoltà a sentirci unici, però di fatto noi, attraverso la costruzione cartesiana, vedete che abbiamo valorizzato di fatto questa parte qui, la parte che si occupa del pensiero razionale, delle astrazioni, dei movimenti volontari, no, tutte queste cosette qui che secondo noi ci rendono umani, come diceva Cartesio. Che succede una volta che io ho a disposizione questa descrizione del cervello? Che mi trovo nelle condizioni di poter verificare empiricamente quello che ho detto prima, perché di fatto, come vedete, so qual è l'organo delle emozioni, il sistema limbico. Perciò io, sperimentatore cartesiano ortodosso, vado ad aprire, a fare un'autopsia, una resezione, e vado a indagare lo stato del sistema limbico. Mi aspetto, perché ovviamente ho un apparato teorico a monte, di trovare il sistema limbico che si sta lentamente, no, riducendo di significato, di volume, di importanza. Io, ricercatore onesto, dopo aver fatto la resezione, devo riconoscere che ho toppato, perché il sistema limbico non solo non è in via di atrofia, ma gode di ottima salute. Anzi, come dicevamo prima, spesso e volentieri conta più della neocorteccia. Come vi dicevo prima, che fra le tre attività quella più debole è la coscienza, qui è dimostrato, nel senso che ci sono dei percorsi neurali, delle connessioni privilegiate tra gli occhi, per esempio, e il sistema limbico. Che vuol dire? Vuol dire che quando io vedo qualcosa, l'informazione arriva prima al sistema limbico e poi alla neocorteccia. Nella gran parte dei casi non me ne accorgo, anche perché si tratta di un prima molto relativo, sono milionesimi di secondo. Ma, dice perché? Perché il progettista di questo accrocchio, come dicevamo tempo addietro, non sappiamo bene dove salti fuori, ma comunque, insomma, l'idea generale della questione è che tante volte la ragione è d'ingombro più che di aiuto. Allora, se io mi trovo in una situazione in cui devo reagire in modo fulmineo, non ci posso pensare sopra, devo agire. Per cui l'informazione arriva al sistema limbico che agisce, c'è quello che si chiama sequestro emozionale, ovvero sia una parte del sistema limbico che si chiama ghiandola amigdala, che forse avrete sentito nominare. In pratica cosa fa? Quello che chiamiamo nei computer overrule, agisce lei, è lei che ci fa fare cose. Spesso e volentieri si tratta di movimenti molto rapidi, non so se a me è capitato, non spessissimo, ma spesso, di trovarmi sotto minaccia per un qualche motivo e scansare la minaccia in questione senza sapere come ho fatto. So, in macchina, per esempio, spesso e volentieri accade, c'è un mio amico che dice la macchina è un sistema subcorticale, c'ha ragione, perché spesso e volentieri tu reagisci a delle cose che manca hai visto, cioè, poi ti trovi che hai evitato il colpo, l'impatto, eccetera, e non capisci che è successo, sai solo che l'hai evitato. Perché non lo capisci? Perché di fatto tu non lo sai, perché l'io è una funzione della neocorteccia, non c'è nel sistema limbico. Quando agisce il sistema limbico, quando tu fai un gesto al volo e prendi una palla che ti tirano, tu non sai che stai facendo, non sei in grado di dirmi, no, qual è, come avrebbe pensato Taylor, il tipo di movimento, l'inclinazione migliore, il verso, la potenza che devi usare, lo fai e basta. Quindi esiste un sapere incorporato, un sapere corporeo, che noi usiamo spesso e volentieri, noi lo usiamo un po' meno oggi, perché noi siamo sedentari, non siamo diventati sedentari, quindi in linea di massima i nostri gesti cerchiamo di trasferirli a degli oggetti, no? Pensate al telecomando, pensate ai telecomando del TV, ai telecomandi della macchina, tutta una serie di cose che non ci fanno fare gesti. Però questo non toglie che le connessioni neurali esistono, ci sono. Se serve, capita che tu faccia dei gesti dei quali non hai coscienza, perché sono sotto la coscienza. Ma come vedete non sono non importanti, sono fondamentali. Vi dirò di più, in certe situazioni culturali questa condizione è totalmente ribaltata, ovvero se noi abbiamo un pregiudizio a favore dell'azione razionale, altre culture hanno un pregiudizio a sfavore del pensiero razionale. Prendete le discipline orientali, perché noi abbiamo questo particolare fascino e richiamo verso le discipline orientali? Perché le discipline orientali ragionano esattamente così. Per le discipline orientali le parole non sono importanti. Se voi andate a prendere, vedete le due scene clou delle diverse religioni, c'è Cristo, che nel momento dell'ultima cena cosa fa? Prende il pane, rende grazie, spezza, dice cose, è un processo che noi capiamo perfettamente. Quando Buddha sta per morire, sorride e dà un fiore al prescelto. Manca una parola. C'è niente da dire per Buddha. Non so se vedete la differenza abissale fra le due concezioni. Perché il gesto, la comunicazione non verbale, l'empatia sono molto più importanti che non quello che puoi dire. Perché quello che puoi dire è spesso e volentieri falso. No? Facilmente smentito, non, di cui non sei convinto tu in prima istanza, per cui dire non serve. È un altro canale di comunicazione che ci interessa. E qui vediamo che questo canale di comunicazione non è come pensavamo primitivo. Cioè non è che era quello che usavamo prima di avere la parola e quindi mo che abbiamo la parola possiamo prescinderne. No, è tuttora funzionante. Capite? Non solo, ma spesso e volentieri è più importante del canale della parola, più importante della coscienza, più importante di altro. Tanto per riprendere tutte le varie espressioni che abbiamo visto essere significative da questo punto di vista. Il sequestro emozionale dell'amigdala non accade soltanto per reazioni a movimenti, ma accade anche in casi di trascinamento emotivo. E allora cosa diciamo noi? Non ci ho visto più, ho perso il lume della ragione, mi è sceso un velo. Vedete come le immagini sono tutte le stesse, la vista, non c'ero più. E questo è il punto, perché noi nella vista, sapete, no? Gli occhi sono specchio dell'anima, abbiamo tutta una serie di costruzioni simboliche per le quali la vista è l'attività razionale. Quando io parlo del sequestro emozionale, la vista scompare. Mi è sceso un po' davanti agli occhi, ho visto rosso, non sapete, tutta una serie di chiare allusioni al fatto che in quel momento stava succedendo qualcosa che non ero in grado, no? Il famoso incapace di intendere e di volere, è questo spesso e volentieri, il sequestro emozionale. Non solo, il sequestro emozionale è anche problematico perché tende a cronicizzarsi. Mentre può essere utile in certe situazioni, per esempio, una persona mediamente tranquilla come posso essere io, se viene aggredita o ha un sequestro emozionale oppure vi attacco i chiaffi. Fondamentalmente l'idea è quella, perché no, se ti metti a pensare, il tempo che hai pensato a cosa devi fare, mi hanno picchiato una volta quando ero piccolo, prima di capire dove erano i miei occhiali già ero andati via. Io non ho fatto nulla, ero rimasto lì come un cretino, perché francamente non mi aveva preso talmente di sorpresa che non ci ho capito nulla. Ecco, se lì fosse scattato un sequestro emozionale probabilmente avrei combattuto. Molto, purtroppo molto razionalizzato, da questo punto di vista sono rimasto lì come un fisso a fiaccato. Ma comunque succede. Questo è il punto, capite? Quindi io non solo non vedo un'atrofia, ma vedo una, come dire, una presenza piuttosto concreta di questo tipo di struttura nella mia vita. Quindi vedo che non sono sempre razionale, anzi, spesso e volentieri agisco in modo che di razionale non ha nulla, perché vi ripeto, questo lo ripeto dopo perché vedo di ancora una cosa. Allora, ci siamo fin qui? Allora, questo abbiamo visto succede in certi momenti particolari, il sequestro emozionale. Chi volesse approfondire può leggere con profitto un libro che si chiama Intelligenza emotiva di Daniel Goleman, dove questi aspetti sono trattati in modo molto più ampio e molto più comprensibile di quanto non faccia io adesso, ma comunque, per cronaca. Dicevamo comunque che, tanto per complicarci ancora un po' la vita, ci sono una serie di nuovi studi che seguono queste scoperte, che ci appunto destabilizzano ancora un po', nel senso che esiste, chiaramente diciamo, c'è un tizio, un signore che si chiama Antonio Damasio, che è un neurologo, uno scienziato neurale, che si è specializzato in malati a cui un trauma ha reciso le connessioni tra sistema limbico e neocorteccia. Perché ci sono dei fasci neurali, non è che sono tutti attaccati, sono dei fasci neurali che se per disgrazia vengono tagliati, tu non c'è più contatto fra queste due parti. Ora, se ci pensate, questa situazione descrive il perfetto uomo cartesiano. Perché la neocorteccia funziona del tutto libera da qualunque tipo di residuo, non c'è più niente a dirle fa questo, fa quello su basi non razionali. Tant'è vero che il tipico malato di questo genere, il tipico traumatizzato di questo genere, se viene sottoposto a QI, che è il famoso quoziente intellettivo, no? Saprete, un indice che misura la nostra intelligenza matematica, continua ad avere gli stessi valori precedenti al trauma. Quindi la neocorteccia funziona esattamente come prima. Io con Damasio quindi mi trovo nella possibilità di verificare empiricamente com'è l'uomo cartesiano. È quello che io, noi, la nostra cultura voleva diventare così. Dov'è, tanto per cambiare il problema, che l'uomo cartesiano in questione è un infelice. Ci sono dei testi molto belli di Damasio, uno si chiama L'errore di Cartesio, manco, non a caso, dove descrive questa situazione in termini di profonda sofferenza. Perché cosa ha scoperto Damasio studiando questi casi? Che la nostra capacità di scelta, la famosa capacità di scelta di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, se vi ricordate, è fortemente influenzata dal sistema limbico. Perché noi quando scegliamo, non rendendocene conto, come abbiamo detto oramai più volte, facciamo ricorso alla nostra memoria di lungo termine, facciamo ricorso al nostro umore del momento, facciamo ricorso alle emozioni che ci guidano in quel momento, anche se non ci pare, e scegliamo. Quindi la scelta non è un atto razionale. Tutto quello che è teoria dell'attore razionale, tutte le balle che ci hanno raccontato, per esempio in economia, dei cui risultati abbiamo visto estensivamente, sono non fondate scientificamente, perché Damasio ci dimostra che se tu affidi una decisione qualunque, quindi il famoso attore razionale sceglie, l'attore razionale per scegliere l'ora del prossimo appuntamento ci mette 5 ore, perché non riesce a capire in base a cosa scegliere, capite? Cioè la semplice attività razionale non dà una preferenza. Tu ponderi, allora le 3 mi permette di fare questo, le 4 mi permetterebbe di fare quello. Come faccio a decidere se le 3 o le 4? Razionalmente non posso. Ho bisogno di qualcos'altro. Ho bisogno di una memoria che non ricordo, che mi dice che secondo me alle 3 mi trovo più a mio agio. Ho bisogno di un gioco emotivo che in quel momento mi faccia pensare che forse alle 4 posso fare una cosa che preferisco. Ma se questo non ce l'ho, non scelgo. Non so se vi rendete conto della mazzata spaventosa che viene alla nostra cultura da questo discorso. Perché noi abbiamo da anni, da decenni, da secoli, l'idea che le scelte siano razionali. Loro ci dimostrano che non è vero, e ce lo dimostrano con dei metodi che sono razionali. Non sono controvertibili, non è che io poi dico non credo, ma chi se ne frega che non credi, è così. Da un certo punto di vista, qui c'è la famosa evidenza empirica, non è che è il filosofo che dice guarda, io mi sono studiato e mi sono reso conto che agisco tante volte senza questa grande razionalità, e quello ti guarda e dice sei un poveraccio, io invece sono limpido. No, non sei limpido, tu sei un anello a triade, come diceva giustamente Morin, ecco perché ve ne sto parlando. Cervello, mente, emozione, pulsione, tutto insieme. Non c'è un attimo nel quale la ragione funziona da sola. La ragione quando funziona da sola quando faccio un sudoku forse. La ragione funziona da sola quando faccio dei calcoli matematici, che non a caso è uno dei motivi per cui per noi la matematica è questa attività eccelsa. Perché lì effettivamente la ragione funziona da sola. Ma io non vivo con la matematica, avrete notato, insomma non molti di voi fanno ricorso alla matematica per sopravvivere. Può essere una piacevole attività in certi casi, ma ai fini della sopravvivenza, ai fini della qualità della vita, la matematica lascia un po' il tempo che trova, fondamentalmente, no? Quindi questo è il problema. Il problema è che noi oggi sappiamo da dati scientifici che il modo attraverso il quale ci siamo autoraffigurati per 350 anni è sbagliato, e dovremmo farci i conti, fondamentalmente. Ecco perché è interessante, tornando a bomba, l'articolo di Rifkin, no? Perché l'empatia evidentemente sta lì. Cioè, l'empatia configura un tipo di legame che è subcorticale, non è un legame razionale. Quando diciamo che le tasse sono un qualcosa che va pagato perché mi dà dei servizi, stiamo ragionando, è razionale, non è un valore. Non è un caso che l'economia sia priva di valori. I valori stanno da un'altra parte, stanno lì perché sono il ricordo, la socializzazione profonda, la comunicazione non razionale con l'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quello è il modello che descrive al meglio il nostro modo di essere. Noi siamo per una certa percentuale istinto, emozione, ragione, tutto insieme. Non è che il cervello funziona a compartimenti stagni, il nostro modo di pensare sì, ma il cervello no. Quindi di volta in volta, no? c'è questo grosso problema che dobbiamo cominciare a fare i conti con questa dimensione ulteriore, che è, guarda un po', proprio il secondo a priori di Zimmermann. Quando abbiamo parlato l'altra volta, quando abbiamo detto che l'uomo è contemporaneamente dentro e fuori la società, cosa volevamo dire in questi termini? Che l'uomo è contemporaneamente, che lo dice anche Mead quando parla dell'io e del me, se avete presente questi grandi autori della nostra tradizione, che ogni volta che l'uomo agisce, agisce sia in base a considerazioni razionali, che sono quelle dell'essere dentro la società, perché la società in larga misura è una costruzione razionale, ma anche in base ad altre cose che sono però pratiche, non sono prive di riflessi, capite? Non è che ci sono ma posso far finta che non esistano, no, perché sono lì e mi fanno scegliere, le mie scelte, tra virgolette, razionali, vengono anche da lì. Chiunque sostenga di essere puro, mente, perché non è controllabile, non puoi decidere di non essere emotivo, capite? Questo è il problema, perché tu sei così, è come se tu decidessi a un certo punto che il tuo sangue non circola, meglio di no, perché potrebbe portare a dei brutti risultati, ma non è pensabile. Allo stesso modo non puoi pensare di non essere razionale, di non essere anche emotivo, anche istintuale. Il punto è evidentemente a questo livello di ragionamento l'equilibrio tra i fattori. E vi ripeto che è un problema perché, come abbiamo visto, il fattore più debole, paradossalmente, è quello che secondo noi era il fattore unico. La ragione è quella che scompare. Qui, se c'è qualcosa che non c'è, è la neocorteccia. Capite? Quel comportamento l'ho visto, lo conosco, è il sequestro emozionale. Nel sequestro emozionale sono interamente emotivo e istintuale. La ragione non c'è più. Non c'è una situazione invece in cui io sono soltanto razionale. Quindi, come vedete, se devo ponderare, il conto è il contrario di quello che diceva Cartesio. Chiamiamo Homo sapiens sapiens, ma è più una, come dire, quello che gli inglesi chiamano wishful thinking, che non una realtà descritta. Tant'è vero, e qui citiamo un attimo Goldman, come dicevamo, ci troviamo a leggere, no, questi che sono degli ossimori, in ultima analisi, ampli, ma ossimori. Una concezione della natura che umana che ignorasse il potere delle emozioni si rivelerebbe deplorevolmente limitata. Questo è uno scienziato scientifico, è un giornalista scientifico che riporta affermazioni di scienziati. Quindi non è un filosofo, non è un poeta romantico, non è nessuno delle figure che noi normalmente reputiamo essere così, no? Strane. È uno scienziato che ci dice di fatto che la nostra concezione dell'uomo da 350 anni a questa parte è deplorevolmente limitata. Perché la nostra concezione dell'uomo era proprio quella, ovvero sì, era una che ignorava il potere delle emozioni, salvo esporci mille volte di più al potere delle emozioni stesse, perché non è che se tu dici che non c'è il potere delle emozioni quelle funzionano, o quelle funzionano uguali, ma tu non lo sai, per cui pensi di essere razionale, invece stai facendo una serie di cazzate un filo all'altro, tanto per dirne una cosa che, come dire, non so se avete letto, recentemente è uscita una ricerca che conferma una cosa che sarà scoperta agli anni 50, ovvero sia che se voi andate al supermarket in linea di massima non siete in grado di stimare quanto spendete. Credo che questo l'abbiamo sperimentato un po' tutti, no? Perché? Quando vi dico facciamo lo sguardo sociologico, lo sguardo sociologico è ovunque. Perché tu vai al supermarket e non riesci a capire quanto spendi? Perché tu le cose le scegli non perché te servono, come dice la teoria economica, ma perché te le hanno messe in un certo modo per il quale l'attrazione sui centri non coscienti ti spinge a prenderle. C'era addirittura negli anni 50, che eravamo all'inizio di questa, no, all'inizio di questa situazione, c'era una figura che era il tranche da spesa, ovvero sia le casalinghe americane arrivavano alla cassa con dei carrelli che non sto manco a descrivere e non avevano i soldi per pagare. Capite? Perché erano state talmente prese dall'efficacia dei sistemi di comunicazione occulta, tra virgolette, o comunque non razionale, che erano stati messi in gioco, che si trovavano ad aver comprato i famosi 5 forni a microonde di cui parlavamo la volta scorsa. Non è casuale, capite? Perché, come vi ripeto, se voi andate a vedere, vivete un supermarket, non crediate che c'è un minimo aspetto della orchestrazione del supermarket che sia lasciato al caso. È tutto sempre fatto apposta perché voi prendiate cose che non vi servono, ma non perché siete improvvisamente rimbambiti, ma perché la stimolazione ai livelli di comunicazione non razionali è amplificata e quella vi sovrasta. Non crediate di poter controllare questa cosa, o perlomeno non crediate di poterla controllare senza un minimo di coscienza. Cioè, se lo sai, puoi pure dire no, calma, questo non mi serve, perché te rendi conto in qualche modo. Ma se a te ti hanno detto che questa influenza non c'è, confitavi, ti pare tutto ovvio, per cui compri. Come vedete, non è casuale, no? Nel packaging degli oggetti c'è tutto questo sapere qui, usato in modo strumentale, evidentemente. C'è l'aroma, c'è il tatto, c'è il colore. Cioè, quando comprate una busta di biscotti, ci sono mesi di lavoro lì. Non è che uno a un certo punto ha detto, bah, quasi quasi la faccio gialla. Manco per niente. Hanno fatto dei focus group, hanno chiamato dei gruppi speciali di consumatori che gli hanno detto alla mano, al tatto, mi piace più questa carta che non questa, mi sembra più simpatico questo colore che non quello, mi piace di più questo tipo di scritta che non quella. Tutto quello che voi vi trovate in mano è fatto per essere piacevole, per attrarvi, a prescindere da quello che c'è dentro. Lì non è più un problema di contenuti, non è più un problema di necessità. Voi comprate qualcosa perché? Perché vi piace, perché vi attrae, perché improvvisamente in quel momento vi sembra di non poterne fare a meno. Ma questo processo non è razionale. Non so se vi rendete conto della questione. Questo è il punto. Quindi che vediamo da questo tipo di ragionamento? Che l'attività centrale, di cui abbiamo parlato anche più volte a lezione già, che è quella del consumo, no? È l'attività centrale di una scienza, di una disciplina che si proclama scientifica, ma si fonda su cose che non hanno niente di scientifica. Quindi uno si chiede, com'è possibile che l'attore sia un attore razionale se quando sceglie, sceglie con criteri che del razionale non hanno nulla? Perché io devo darti retta? Quando mi rappresenti come uno, no, saprete forse microeconomia, che prima di uscire a fare la spesa si mette lì, fa una lista di tutto quello che gli serve e comincia a stilare tutti i prezzi che può spendere per questo, quello, quell'altro articolo, fino a raggiungere il paniere che massimalizza la sua capacità d'acquisto. Ma chi l'ha fatto mai? Cioè, uno alzi la mano e mi dica io massimalizzo i miei panieri d'acquisto, che già a dirlo pare una bestemmia. Però, no? Chi è questo che fa sta cosa? Se mi state dimostrando, sempre voi, che quando io vado a fare la spesa al supermarket non so quanto spendo, ma come fai a dirmi che mi sono fatti i conti prima? Parliamone, no? Perché sono sempre loro, non è che ne parla qualcun altro. Facciamoci mente locale. Sono sempre loro che da una parte mi dicono che io faccio i conti proprio precisi al centesimo per andare a comprare le cose, e dall'altra mi dicono, guarda, se tu ci provi non ci riesci. Non c'è uno che è in grado di dirti quanto ha speso. Pur avendo le idee chiare, anche perché spesso e volentieri tu non li hai i soldi. Quindi non puoi comprare, o teoricamente almeno, no? A questo risolviamo, ovviamente rimediamo con le carte di credito e tutte quelle cose che abbiamo detto. Però vedete che è una situazione schizofrenica, non è contraddittoriale questa è schizofrenica. Ovvero sia, da una parte mi si dice una cosa, dall'altra mi se ne fa vedere un'altra, nella prassi. Una prassi che tutti viviamo, che tutti sappiamo benissimo, che noi andiamo al supermarket per comprare tre stronzate e andiamo via con una busta di roba. Come mai? Perché mi ricordo che mi serve. Sì, certo, come no, quello te lo dici perché sei in piena derivazione paretiana. No? Quindi dici, ah cazzo, vedi, questa devo comprarla, oddio, questa forse posso provarla, perché ti dice un sacco di cose che sono razionalissime, ma che, guarda un po', no? Servono proprio a confermare il fatto che puoi comprare quella cosa lì. Quindi lo stimolo parte e tu poi razionalizzi, non tu razionalizzi prima e poi acquisti. Funziona un po' diversamente. Quindi, come vedete, se non abbiamo gli strumenti per capire queste cose, siamo delle facili vittime. Se poi tenete presente il fatto che in questo tempo disgraziato il concetto di consumo viene esteso a qualunque cosa, perché tutto è merce, il denaro è merce, la politica è merce, l'uomo politico è merce, la cultura è merce. Quindi vedete che la perturbazione di questo sistema sulla creazione della cultura soggettiva diventa bestiale. Che perché io ho comprato questo libro e non quello? Mistero, non lo so, non ve lo so dire, spesso e volentieri, capite? Perché è così importante avere uno strumento di misura della realtà che sia nostro, la famosa cultura soggettiva? Perché quello si presume, si spera che vi metta un po' al riparo, perché è chiaro che nessuno pensa di poter essere, di esimersi da questo, nessuno. Io ogni volta che vado al supermarket con mia moglie faccio danni, perché vedo le cose che mi piacciono e le compro. Riesco a limitarmi, ma certo non le comprerei se non ci fosse andato, non è che oddio mi serve assolutamente questo, no? Però una volta ogni tanto si può anche fare, ma devi saperlo. se non lo sai, sei una vittima perenne, c'è sempre il tranche da spesa, ogni volta a spendere 4 di quello che potresti, ti porti a casa un sacco di cose che non servono a nessuno, le butti quando scadono e non è detto che siano scadute, potrebbe mangiarle qualcun altro, ma per sicurezza le metti in certi tipi di raccolta, eccetera, eccetera. Quindi come mai improvvisamente si trova che non c'è abbastanza cibo per la gente? Perché ne buttiamo a tonnellate, oltre a tutto quello che vi ho già detto. No? Che abbiamo bisogno dei numeretti. Allora, yogurt 2 giorni prima che venga buttato viene preso dai supermercati e buttato. Ma datelo a qualcun altro che lo mangi, poveraccio, no? Ci sarà uno che ha fame e mangia uno yogurt non freschissimo, ma che comunque non è dannoso, pensiamoci. Ci sono intere comunità nelle città americane che vanno in giro a recuperare ciò che viene buttato dai ristoranti la sera, ciò che viene buttato dai supermarket a scadenza e viene portato alle mense per poveri, quindi come vedete ci si organizza, ci sono risorse. Però bisogna rendersene conto. Il punto centrale è questo, bisogna far sì che la ragione paradossalmente funzioni di più, perché noi oggi vediamo che la ragione funziona meno. Pensare di essere razionali oggi è un azzardo, perché spesso e volentieri noi non siamo manco lontanamente razionali, capite? E io non credevo che avrei mai detto sta frase, però a furia di pensarci uno si rende conto, ma magari fossimo razionali, no? Magari non ci fosse l'euforia dei mercati e pagassimo quelli che effettivamente lavorano bene e non quelli che ci piacciono, possono essere simpatici, ma spesso e volentieri sono degli stofanti, vedi Madoff, vedi tutti i vari mega crack che ci sono stati negli Stati Uniti recentemente, via discorrendo, no? Quindi, tutto sommato, potrebbe non essere male essere un po' più razionale. Qui ci si innesca anche, per esempio, l'introduzione... No, vi do questa definizione e poi chiudiamo. L'introduzione al discorso del valore, no? Avevamo detto l'altra volta, se non vado errato, del valore d'uso e del valore di scambio. Valore d'uso e valore di scambio incarnano molto bene, sono degli strumenti di comprensione di questo ragionamento molto interessanti. C'è qualcuno che me li sa descrivere? Mi sa dire che significa? Valore d'uso e valore di scambio? Allora, il valore d'uso è il valore che io do a un oggetto perché mi serve. La zappa, che è uno dei miei esempi, dei miei cavalli di battaglia, no? Come i vari cabarettisti che hanno la loro gag principale, la zappa perché si presta. Allora la zappa ha un valore d'uso, perché se io sono un contadino e ho bisogno di zappare, la zappa chiaramente, no? Mi serve. Però c'ha solo questo? Qual è il problema da un punto di vista delle economie di scala che abbiamo visto? Che la zappa serve a tot persone. Quando si sono comprati tutti la zappa, i contadini, io non gli vendo un'altra zappa, perché i contadini che ci fanno con 2 zappe? Mica posso. Anche forse 2 zappe a testa e basta. Ma io continuo a produrre queste benedette zappe. Non è che a un certo punto, quando ho finito di fare zappe per i contadini disponibili, smetto. Allora devo pormi un altro tipo di interrogativo, ovvero sia, a chi altro può servire una zappa? Ecco. Ovvero sia, devo cominciare a pormi un problema che ha a che fare non tanto col significato oggettivo della merce, quanto col significato percepito della merce, il valore di scambio, ovvero sia quanto sei disposto a darmi per questo oggetto nella relazione che stabilisce fra noi. Per cui io compro una zappa, sì, la compro perché mi serve una zappa, ma potrebbero esserci altri motivi per i quali io compro una zappa. Se io, per esempio, con un'attenta campagna pubblicitaria e un'attenta scelta di testimonial tramandassi il messaggio che la zappa è cool, un sacco di gente si vorrebbe comprare la zappa, anche se poi non la usa. Non so se mi spiego. Non c'è molto da ridere, perché se non è una zappa, ma sono comunque oggetti di questo genere, pensateci sopra, che succede? Io genero un plus valore comunicativo, ovvero sia, nel momento in cui io compro la zappa, non la compro perché mi serve, ma la compro perché quello che vede che io ho comprato la zappa capisce delle cose. E questo è un discorso che fate facilmente su qualunque status symbol. Pensate agli orologi Rolex, quelli che erano il mito di qualche tempo addietro, no? Compravi un Rolex non perché fosse un oggetto che ti serviva o perché facesse una cosa meglio di altre, sì, poteva essere un po' più preciso, ma dal tuo punto di vista che l'orologio sgarri di un milionesimo di secondo meno, diciamo che ci puoi passare sopra, e la stessa ora del Rolex te la dà l'orologio che trovi dentro il fustino del Dash gratis, oppure un orologio che paghi un centesimo di quella cifra, per cui non è un problema di valore d'uso. A essere rigorosi, l'orologio non serve a niente mai, no? Però diciamo che voglio essere informato del tempo che passa e controllare il tempo, perché quella è un'altra figura del controllo del tempo. Allora però posso farlo in tanti modi, non devo spenderci per forza sopra centinaia di migliaia di euro, no? Allora se lo faccio, evidentemente io non mi sto preoccupando del valore d'uso dell'oggetto, ma del fatto che quando tu mi vedi il Rolex capisci che io ho tanti soldi da buttare, che me posso pure comprare una stronzata come Rolex, guarda un po', ecco. Quindi di fatto è un modo per segnalarti il mio status, non a caso si chiamavano status symbol, no? Io, tu mi vedi, in una società che è orientata a attribuire valore su criteri economici, mi valorizzi. Perché io ho Rolex e tu invece hai l'orologio e il Dash. E sei un poveraccio. Stesso ragionamento ovviamente le macchine. Non è casuale, no? Voglio dire, lo trovate in modo abbastanza. Come dicevo la settimana scorsa, guarda un po' gli esempi che ha scelto Stoppard quando ha fatto quello che era ridotto in questo stato, quali sono? L'orologio e la macchina. Proprio meglio di così. Non ce ne riesce. Ma vale anche per la casa. Vale anche per i vestiti. Oggi tutto questo vale in modo molto più complesso, che vedremo la settimana prossima, perché adesso non ce n'è più tempo. Però vedete quindi che se io riesco a intercettare il valore di scambio, mi si aprono dei nuovi mercati, che era quello che dicevamo la volta scorsa. Io ho bisogno di nuovi mercati, io produco zappe, è saturo il mercato delle zappe per zappare. Che ce faccio con questa zappa del piffero? Allora, appunto, scelgo un testimonial, non so, per esempio posso immaginare a Tiger Woods che colpisce la sua pallina da golf con la zappa invece che con una mazza da baseball, no? Sarebbe un messaggio potente, sarebbe una cosa interessante. Tutti si direbbero, vedi che figo, questo se lo fa Tiger Woods, anch'io. No, perché siamo furbi. Allora questo. Ma posso anche fare altro, non so, per esempio prendo la zappa, ci faccio qualche buco, ci monto dei perni e la trasformo in un attaccapanni di arte povera. La zappa è sempre quella, ma ho intercettato un altro segmento del mercato. Quindi, come vedete, il valore di scambio è centrale per la nostra cultura. Che se noi dovessimo ragionare in termini di valore d'uso, il 90% di quello che compriamo non lo compreremmo. A che ci servono 30 paia di scarpe? A niente. Mi servono le scarpe per proteggermi i piedi, ne compro 3 paia, se voglio proprio esagerare 4, dopodiché basta. No? Non c'è un qualche senso nel moltiplicare l'acquisto. L'acquisto, tant'è vero che prima, ai tempi delle economie tradizionali, tu c'avevi un vestito dalla domenica e basta, non c'avevi 15, perché la domenica una volta alla settimana, prima che lo sfinivi, il tuo vestito voglia camminare. Ecco, quindi vedete che la cultura sobria, no? La cultura virtuosa che sta tornando oggi, poi vedremo anche degli articoli in proposito, non è casuale. È una cultura dove improvvisamente c'è un ribilanciamento delle componenti del valore dell'oggetto. L'oggetto ricomincia a esserti utile. Te serve un altro paio di pantaloni? No, non lo compri. Fine. Quando non avete soldi, ragionate così. Ci sarà stato un momento nel quale non avete avuto tutto sto denaro. In quei momenti, casualmente, ti rendi conto che non è che c'è proprio tutto sto bisogno delle cose. Puoi benissimo aspettare, puoi comprarlo un'altra volta, e se non lo compri, amen. No, vedi improvvisamente che a ridurre dentro a quell'acquisto di razionale c'era poco. Quello è il punto. Questo è il discorso che vorrei che capisse. Cioè, l'economia gioca su un margine di non razionale che è infinitamente superiore al margine razionale. E questo lo vedete perfettamente in tutte le comunicazioni pubblicitarie del mondo. Ma voglio dire, il Nescafè ne abbiamo parlato?
No.
Ecco, allora, a te te pare che uno che ha uno yacht sta ormeggiato alle bocche di Bonifacio, beato lui, si sveglia la mattina e si fa una bella tazza di Nescafè? Ma me fa pena. Però, guarda un po', la pubblicità fa così. Perché? Perché vuole suscitare in te il bisogno, la necessità d'uso di avere uno yacht tra le bocche di Bonifacio e bersi una tazza di Nescafè? No, ti sta dicendo che se tu bevi Nescafè più o meno sei simile a quello che c'ha lo yacht e fa le bocche di Bonifacio. Ma questa è un'immedesimazione magica, non è razionale, perché tu resti lo sfigato che abita in un cubicolo a Torbella Monaca e quello sta alle bocche di Bonifacio. Bevete insieme Nescafè, sai che soddisfazione. Però è così. Ma voglio dire, non so se avete tentato di decrittare la cosa, no? Ma l'uomo Marlboro, che è stata una delle scelte più geniali dei tempi, ma a te te pare che c'è dove vedere questo che pagaia sotto una cascata nel Rio delle Margine, se come una diretta? Che me frega a me, no? Se tu non vuoi trasmettermi a livelli profondi, non corticali, l'immedesimazione con una figura di vita avventurosa, non mi serve a niente. Cioè, che c'è di razionale il fatto che quello si fumi una sigaretta lì? Mi fa rabbia, fine. O posso provare invidia al limite, però come vedete è tutta roba che non è razionale. non c'è nulla di razionale nel vedere lo spot e decidere di fumarsi una sigaretta, perché dov'è? Descrivetemi il processo razionale per il quale io vedo lo spot e mi fumo una sigaretta. Che c'è di razionale? Niente. Non è che mi dici è migliore delle altre, ha un sapore che non puoi confondere, tutte cose che non esistono, perché ai tempi, e qui vi sto citando un libro che potrebbe essere utile leggere, che si chiama I persuasori occulti, non tanto perché è un bel libro, che è un bel libro, ma perché è scritto nel 50. Vuol dire che sono 60 anni che andiamo avanti con questi ragionamenti, non è l'altro ieri, sono 60 anni. Minimo 60 anni in cui già sapevo, non so se avete visto Mad Men alla televisione. Mad Men, i pubblicitari degli anni 50. Ecco, quello è perfetto per capire questo discorso, perché è una ricostruzione storica di come la pubblicità improvvisamente ha deciso di prendere le redini del nostro cervello per farci fare quello che fa comodo, perché previsione e controllo. Ci siamo. Quindi vedete che loro, i comunicatori, i venditori, ricorrono pesantemente a sistema limbico, cervello rettiliano, quello che vi pare, stanno attentissimi a non passare per il cervello razionale, perché il cervello razionale, se per caso lo attivi, ti dice: ma che lo state dicendo, per favore, di che parliamo? Perché dovrei comprarmi nel caffè? Perché dovrei comprarmi questo? Perché? Questo verrebbe spontaneo. Bisogna stare attenti a che non accada, perché ovviamente sennò poi si ferma il sistema e devi cominciare a andare in giro con la busta: grazie, grazie, hai comprato, tutto torna, scusati, ci vediamo lunedì.